Patrizia Farina è demografa e sinologa, è responsabile scientifica dell'Osservatorio regionale sulla tratta. Ha curato tra l'altro il volume Catene invisibili, strumenti e dati per comprendere la prostituzione straniera e promuovere percorsi emancipativi, che raccoglie i dati, che raccoglie i risultati dell'attività di questo osservatorio dal 2005 al 2011. Il volume è disponibile sul sito dell'ORIM se qualcuno fosse interessato a consultarlo.
Io ho preparato un intervento che mi ha divertito da pazzi, veramente. Sono tornata su temi vecchi per me, nel senso che me ne sono occupata tanto, tanto tempo fa, li ho aggiornati e ho aggiunto alcune considerazioni legate più alla prostituzione, che però d'accordo con le altre, con le organizzatrici di questa giornata, non sarà la parte centrale di questo intervento, ma solo la parte finale di questo intervento, perché piuttosto leggiamo qualcosa che poi ha molto a che vedere con la prostituzione, che è la condizione delle donne. La prendiamo un po' larga, però forse è quello che serve in una giornata di formazione, non semplicemente in un convegno o qualcosa del genere. Allora parto da una cosa che mi è piaciuta molto. Il titolo è Essere donne in Cina, un racconto difficile, perché l'ho trovato veramente difficile di cercare di dirvi qualcosa che avesse, non fosse banale, avesse un po' senso. Daniele mi ha già anticipato un po' sulla parte più moderna, io adesso mi dilungherò un po' partendo addirittura dal pittogramma, dalla scrittura, no? Vedete qua sulla sinistra ho riportato il carattere moderno di donna, che ha la sua origine nel carattere più antico, nel disegno più antico, rappresenta il portamento delle donne, le braccia lungo i fianchi, la testa non è rappresentata, il che ce la dice abbastanza lunga già di per sé, no? Mentre l'uomo, che è questo sotto, non si dice solo così uomo, ma insomma questo è uno dei caratteri del maschile, uomo rappresentato dalle sue gambe erette. Quindi è una leadership indiscussa rispetto anche addirittura alla prima scrittura dei caratteri. Questa femmina ritorna, vedete lo stesso carattere scritto un po' più vezzosamente, se facciamo femmina più lavori di casa viene donna, se facciamo femmina più gentilezza viene madre. Questo non ho tempo di dilungarmi sulla caratteri cinesi naturalmente, però vi dico come già nella verbalizzazione ci sia una specializzazione del genere che trova appunto risposte in questo: la femmina più la tradizione, più la femmina più la gentilezza dà luogo alla ragazza, la femmina più il figlio è uguale alla parola bene, buono, bene, good, in questo senso. Quindi diciamo, la riprendiamo da questo punto di vista, possiamo vederla anche da un altro punto di vista, di come vengono rappresentate, come sono state rappresentate nel corso degli decenni scorsi. Naturalmente stiamo parlando della presa del potere maoista del 49 e l'immagine attraverso i poster, che sono bellissimi, su siti internet trovate a bizzeffe, anche storici, di come sono rappresentate le donne. Vedete, questa è una soldatessa della Repubblica Popolare Cinese, questa è la grande onda della rivoluzione, le donne sono giovani, dove il binomio genere e generazione per il governo maoista è stato un binomio molto importante. Ci tornerò su, non con queste banali fotografie, ma ci tornerò. A destra invece vediamo ancora sempre dei poster dell'epoca, guardate però che c'è una specializzazione nella caregiver di cui parlava Daniele, nella cura. In fondo lui legge, guardatelo qua, lui che è certamente un maoista della prima ora, perché è vestito come un maoista che si rispetti, è intorno è nella sua famiglia, con non troppi figli, torneremo sulla politica del figlio unico, è lei che cuce, lei che nutre, lei che fa le cinque grandi importanti cose: allevare i figli, prendersi cura di tutta la famiglia, pulire, cucinare, ma anche andare al lavoro. Questa è la conciliazione in forma di poster, se vogliamo dirla, no? Quattro cose sulla famiglia, una col lavoro extradomestico. Torneremo su questo fatto perché è decisivo sul tema del della mia emancipazione uguale accesso al lavoro, no? Emancipazione uguale uguaglianza uguale accesso al lavoro. Però c'è anche un altro pezzo qua, per esempio, sono le destinatarie dei messaggi che riguardano i figli e il controllo delle nascite, no? Negli anni 60, agli albori della prima controllo delle nascite, l'infermiera che ha il manuale della contraccezione e della salute sessuale riproduttiva, e così anche la ragazza che va via via per i villaggi, che sa fare qualche operazione. Questo ovviamente, inutile che ve lo dico, è l'avvio della campagna del figlio unico maschio, bandiera ben sventolante, e lei sotto il monumento. È cambiato il poster quando abbiamo cominciato a verificare che alcune milioni di bambine ogni anno non vengono al mondo per questa ragione. Voglio fare un passo indietro per cercare di capire qual è la posizione delle donne, e anche per dirci che le cose che ha detto Daniele sono molto vere, cioè sono molto vere che il cambiamento c'è e c'è stato. Lo posso far vedere, per esempio, ragionando sul matrimonio, la famiglia, la condizione femminile in questa Cina tradizionale, che non è così indietro, no? Una Cina tradizionale che in qualche caso riporta la sua storia anche ad oggi. E la famiglia estesa come ideale sotto cui vivono cinque generazioni è un ideale, non è mai stata una pratica reale. Primo, perché per poter mantenere cinque generazioni lo potevano fare solo le famiglie molto abbienti, e le famiglie molto abbienti, soprattutto nell'ultimo secolo, prima dell'arrivo di Mao, non erano così numerose. Secondo, perché la transizione demografica non era nemmeno partita, la speranza di vita alla nascita era 40 figli, escludo totalmente che ci possano essere stati così tanti casi in cui il bisnonno poteva essere in convivenza con il proprio nipote, pronipote, perché la vita media era molto 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 bassa. Cosa aveva questo? Questo era l'ideale. Di fatto quello che veniva in essere era la famiglia ramificata, la stem family, cioè quella che portava come ideale le cinque generazioni, ma che si fermava generalmente alle tre. Tre voleva dire i genitori, il proprio figlio e i propri nipoti. Quale figlio? Il primo figlio maschio, perché questa caratteristica delle famiglie erano caratterizzate dalle tre P, è patrilocale, patrilineale e patriarcale. C'è tutto questo, la patrilocalità implicava che il figlio maschio rimanesse dentro la famiglia. Le gerarchie interne, che poi avevano una ripercussione sociale importante, le possiamo vedere anche qua. Il triangolo è il capofamiglia, il cerchio è la moglie del capofamiglia, queste sono le coppie, questi sono altri familiari, fratelli e sorelle, che a loro volta possono essere eventualmente con un coniuge o no. Allora, nella gerarchia tutti devono obbedienza al triangolo, a uno. Tutti meno il triangolo devono obbedienza al cerchio, cioè alla moglie del triangolo, a due, fino però alla morte di uno. Quando uno muore, due lascia il posto a tre, perché socialmente non era impensabile che una donna potesse uscire fuori dalla famiglia e negoziare qualsiasi dimensione sociale. Le donne erano dentro il mondo della famiglia, non fuori, quindi in deroga alla gerarchia della generazione prevaleva quella del genere, cioè sono solo gli uomini, erano solo gli uomini che avevano il diritto di parlare in pubblico e socialmente, e quindi le vecchie nonne avevano questa, lasciavano la leadership al primo figlio maschio. E poi così tutti devono dare, dipendono da quelli sopra. In generale ci sono due criteri di gerarchizzazione di queste relazioni, che poi si sono riprodotte anche nella società, non solo all'interno di ciascuna famiglia, e sono formalizzate sulla base del genere e della generazione. È una combinazione di queste due cose. Però mentre il genere è una condizione di subordinazione che non cambia, permanente, la generazione invece cambia, una dimensione dinamica, un aspetto dinamico, e quindi in questo senso qualsiasi giovane che fosse il numero 12 o 13 di questo disegnino poteva aspirare a diventare a sua volta un numero uno. Al più la signorina 11 o 10 poteva aspirare a diventare la numero due. Che cosa voleva dire però e a quali condizioni poteva diventare la numero due? Alla condizione importante di riuscire a riprodurre a sua volta una famiglia, dove riprodurre una famiglia voleva dire a fare almeno un figlio maschio. Questo ricordatevelo, perché quando dobbiamo parlare della politica del figlio unico questo ci servirà. Quindi l'idea del il figlio maschio è la continuazione di questa famiglia. Vuoti a perdere, come dire, sarchiare il campo altrui o irrigare il campo degli altri. Ci sono molti modi per definire l'avere una femmina o l'essere una femmina in Cina. Ci sono stati molti modi, diciamo, li sintetizzo dicendo che le donne erano considerate inutili e costose perché proprio per la patrilocalità se ne andavano molto presto anche, ma se ne andavano alla casa del coniuge, diventando una di quei cerchi che stavano sotto, non proseguivano il nome della famiglia, quindi non avevano funzione sul lignaggio e non aumentavano il potere e la ricchezza del nucleo, benché il matrimonio sia stato sostanzialmente sempre una negoziazione contrattuale di natura economica. A lungo il matrimonio non è stato romantico e a mio avviso neanche nei primi 20 anni del regime maoista c'è stato così tanto amore fra i coniugi, ma criteri di selezione del proprio partner, d'altronde avviene anche in Italia e non ci dobbiamo scandalizzare, le selezioni sono selezioni dappertutto su base diversa, certo non ideologica noi oggi, no? Quando arriva il cambiamento? I segni di cambiamento arrivano alla fine dell'Ottocento, i primi due decenni del Novecento, quando l'impero cinese sostanzialmente è in declino gravissimo, in una gravissima crisi economica che porterà poi a una sostanziale guerra civile e quindi alla vittoria dei comunisti. Negli anni 20 però succedono delle cose importanti da questo punto di vista, per esempio si muove un movimento urbano femminile che chiede per esempio il suffragio universale, che è una cosa che insomma quindi data molto indietro. Nasce la Lega dei diritti delle donne, Margaret Sanger, che è una tostissima promotrice di controllo delle nascite, visita la Cina a lungo cercando di convincere le donne cinesi che sarebbe bene utilizzare un contraccettivo, era perseguitato ovunque nel mondo la Margaret Sanger e anche in Cina ha avuto i suoi problemi. Questo però, il movimento del 4 maggio, degli studenti che favoriscono l'idea di emancipazione femminile, questo però è un contesto tutto urbano e quindi, come diceva Daniele, assolutamente di elite minoritario. Nelle campagne la crisi è stata invece casomai un danno, poi con capacità emancipatorie analoghe a quelle di cui parlava Daniele, cioè nella grande tragedia si può anche capire che ce la si può fare e prima non si era pensato per esempio di lavorare, perché la crisi del mondo contadino è grave sui valori, quei valori della famiglia che vi ho appena detto vengono meno proprio per lo sgretolarsi delle condizioni sociali minime di vita, quindi della dispersione delle famiglie, delle gravi difficoltà in cui versano le famiglie, ma il mondo contadino non reagisce dicendo ah beh, lo facciamo che votiamo tutti. Il mondo contadino e le donne in particolare si trovano a pagare di più ancora questo, perché escono da una condizione di grande discriminazione, ma almeno su un sentiero sicuro. Invece la crisi degli anni 20 che ci porterà fino al 1949 e all'arrivo di Mao segna invece c'è proprio qualcosa di diverso, cioè segna la grande crisi e la non avere più delle certezze. Per esempio, tante testimonianze dicono che, e questo l'ho preso da un libro che dice che essere la generazione che presiede la rottura della linea ancestrale, si divide la famiglia, non si può continuare a riprodurla nel modo in cui vi ho appena detto, è fra tutti gli atti quello meno filiale e più imperdonabile. Non si può lasciare una famiglia morire, si deve riprodurre una famiglia che dica di nuovo qualcosa su questo nome, su questo lignaggio. E quindi quindi specialmente per le donne che sono responsabili della crescita, sono escluse da qualsiasi gestione di potere della famiglia, ma sono responsabili dell'alimentazione, è stato, diciamo, un periodo straordinariamente complicato. La rivoluzione maoista, se ha un merito, è stato sicuramente quello di stanare queste tematiche e cercare una soluzione differente, una soluzione che oggi ci fa sorridere. Lo vedete qui queste sono donne che, c'è un arcobaleno, c'è una donna che fa un mestiere terribile che ha sempre fatto gli uomini, questa sta saldando sopra un grande traliccio. Questa è la cultura, l'importanza della cultura, non per caso ci ha messo una donna, e questo però viene già con Deng Xiaoping, e questo è il grande raccolto, il ricco raccolto. Cosa è? Naturalmente potrei parlare per 12 ore, ma devo sintetizzare, quindi dico a spot quali sono gli aspetti essenziali di questo. Gli aspetti essenziali sono che l'emancipazione femminile, come è nell'ideologia socialista, è uguale all'uguaglianza, cioè che gli uomini sono uguali alle donne. Oggi ci fa sorridere questo approccio, nessuno di noi forse direbbe gli uomini sono uguali alle donne, e non per questo però si dice che le donne siano inferiori agli uomini o viceversa. Ma è tipico delle società socialiste ragionare in termini emancipazione uguale uguaglianza, e l'emancipazione è passata a lungo, per almeno una ventina di anni, attraverso la partecipazione al lavoro formale delle donne. Però, quindi questo per un ventennio almeno è stato, le statistiche, le poche statistiche presenti ce lo dicono, cioè la crescita della partecipazione femminile al lavoro, no? Possiamo dire che sicuramente è stato fatto un grande passo in avanti, portando alla luce l'altra metà del cielo, quella che era rimasta oscurata, per citare un libro molto famoso, no? Questa è la parte che finalmente esce però un po', diciamo così, su un modello decisamente maschile. La realizzazione dello sviluppo economico e del socialismo è dato come strumento implicito di emancipazione femminile. Non esiste nel periodo maoista più florido un caso delle donne, il problema dell'emancipazione delle donne è sempre connesso all'emancipazione dell'intero popolo, allo sviluppo economico. Come effetto di trascinamento c'è l'uguaglianza fra tutti. Questa debolezza, e soprattutto questa debolezza dove si registra? Si registra nel fatto che, così posto, il tema non sfiora minimamente le gerarchie familiari e tutto quello che abbiamo appena detto su chi conta nella società oppure no. Okay? E infatti si vede che, per esempio, i diritti femminili vengono enunciati anche in modo, diciamo, roboante. Però, per esempio, quando c'è la riforma agraria, le terre vengono assegnate agli uomini e non alle donne, ed è, siamo nel 56, 7 anni dopo l'avvento di Mao Zedong. La partecipazione al lavoro delle donne nel corso di quei 20 anni è stata a singhiozzo, laddove servivano come riserve di altri, e quindi chiaramente Non è successo solo in Cina, essere riserva di qualcuno, per l'amor del cielo, però rispetto a quest'enfasi ideologica dell'uguaglianza, della partecipazione al lavoro, le donne però sono tornate indietro tutte le volte che c'è stato qualsiasi questione di natura economica. I gruppi femminili però sono molto vivaci, nasce la Federazione delle Donne Cinesi, non per caso per esempio viene promulgata la prima legge sul matrimonio nel 1950, con tutto quel che avevano da fare sono riusciti a fare una legge sul matrimonio in cui si vieta la vendita delle bambine, non mi dilungo, però voglio dire l'idea stessa di stare dentro una legge sul matrimonio nel 1950 è un fatto molto importante. La prima riforma di Deng non cambia tanto il registro delle mobilitazioni, non ve le leggo queste naturalmente, la rivoluzione l'ho chiamata non troppo silenziosa, contro un libro che ho scritto visto che si chiamava la rivoluzione silenziosa. Qui sono tutte le leggi che sono state promulgate tra l'82 e per esempio il 2000, no, per tutte le ultime delle riforme. In tutte queste leggi c'è qualcosa che è favorevole alla donna, per esempio l'ereditarietà e la protezione dei diritti dell'interesse delle donne, la vediamo in particolare, cioè ci sono continui richiami di tipo legislativo a favore e a protezione nei confronti della protezione dei minori. La vedremo due in particolare più nel dettaglio, qui non mi dilungo, cioè le donne sono andate avanti nel senso che ha detto Daniele, ed è andata avanti anche la legislazione, i cambiamenti dello sviluppo economico della società, del socialismo di mercato, così viene chiamato dopo gli anni Ottanta, ha dato una grande spinta alla partecipazione femminile, però qui arriviamo a un problema che comunque esiste oggi per la Cina, esisterà anche per le vostre future relazioni. Come misuriamo i progressi? Come possiamo dire che in un posto la condizione delle donne è migliore che in altri posti? Quali sono gli indicatori strategici che ci fanno dire sì, questo è un paese che abbiamo bisogno di sapere quante donne stanno nella siderurgia? Potremmo condividere questo, no? Quante donne stanno nella siderurgia? Se sono sopra il 30%, allora consideriamo questo paese molto emancipato. Oppure qualcos'altro, vediamolo questo qualcos'altro. È difficile dappertutto ragionare in termini di progresso e definire cos'è il progresso della condizione femminile. Pensate solo al significato di contesto, nei paesi poveri e i paesi a sviluppo economico avanzato, l'ho rubato da una lezione che faccio. Nei paesi poveri l'alfabetizzazione primaria come indicatore di condizione delle bambine è strategico, nei paesi a sviluppo economico avanzato è privo di senso questo, non possiamo, la maglia è troppo larga, non ci dice niente sull'accesso alla scuola, mentre nei paesi a sviluppo economico avanzato non è rilevante. Risulta invece rilevante per esempio l'uso del tempo. In verità sarebbe rilevante anche nei paesi poveri, ma nessuno nei paesi poveri si è messo a fare indagini campionarie sull'uso del tempo, quanto il coniuge o il partner cura i bambini, va dal medico, rispetto alla conciliazione ai ruoli, mentre invece diventa anche rilevante nei paesi a sviluppo economico avanzato. Magari non è rilevante l'alfabetizzazione, diventa rilevante sapere quanto viene condiviso nei ruoli di genere che si sono consolidati. Quindi questo veramente è un problema importante, molto dibattuto anche sulle agenzie internazionali, su come misuriamo i progressi di un paese. Queste sono un po' di conferenze o principi espressi o altro ancora che sono stati fatti negli anni dalle agenzie internazionali, forse la più importante è quello degli 8 obiettivi del millennio, di cui senz'altro avete sentito parlare. Il terzo obiettivo è proprio quello di promuovere l'equità di genere e l'empowerment, cioè le capacità delle donne. Come viene misurato questo? Naturalmente dovete pensare che questi obiettivi del millennio sono relativi a tutti i paesi poveri e basta, quindi questo ci sta, che noi si possa guardare il rapporto fra ragazzi e ragazze nell'istruzione primaria, secondaria e terziaria. Cosa vuol dire? Faccio 100 l'universo delle donne e vedo quante sono alla scuola primaria, faccio 100 l'universo maschile e guardo quanto sono, e poi li rapporto. Naturalmente se questo il rapporto tra percentuali è uguale a 1, vuol dire che qualsiasi sia il livello di istruzione, i bambini e le bambine arrivano nella stessa misura a scuola. Se è minore di 1 ci vanno più i ragazzi, e se è maggiore di 1 ci vanno più le ragazze. Questo si misura dappertutto, anche in Italia, no? È molto superiore in Europa ormai quello femminile rispetto a quello maschile, soprattutto nei livelli alti. Che cosa succede in Cina se volessimo guardarlo da questo punto di vista? Guardatela nel 90, nel 2000 e nel 2010, vediamo che il rapporto di cui vi ho detto che sarebbe all'1 l'equilibrio è addirittura diventato superiore, cioè le bambine sono più scolarizzate sia sulla primaria, sia sulla secondaria, sia addirittura sulla terziaria. Questo ci farà poi dire che se riescono a nascere, poi il loro destino, soprattutto per le ragazze urbanizzate, sui loro destini si investe di più di quanto non si investa su altri. Un altro indicatore che viene utilizzato è la percentuale di donne salariate occupate in settori extraagricoli. E quindi di questo purtroppo non ho non esiste la tendenza, c'è un dato al 39,1% che non è un dato irrilevante, è uno nel mondo povero è senz'altro uno dei più alti nel novero dei paesi poveri. Cosa ci dice questo? Di quanto siano le donne occupate, non genericamente, ma proprio in lavori più formalizzati. E infine c'è la percentuale di parlamentari che è rimasta intorno al 21% che è in linea poi con quella credo italiana, forse anche meno. Quindi non è questo è un indicatore che vale per tutto il mondo, questo ha un 21%. Sapete che gli obiettivi del millennio hanno una scadenza 2015, cioè entro il 2015 doveva succedere qualcosa, ridurre la povertà per tutti gli indicatori. Questo qua doveva essere raggiungere l'istruzione primaria, secondaria e terziaria senza entro il 2015, non ho tempo di rimanerci sopra, la Cina è quasi arrivata. È uno dei paesi più avanti, è quasi arrivato a tutti gli obiettivi prima del 2015. Solo la mortalità materna rimane un po' in dubbio, ma la mortalità materna e la povertà, perché la mortalità materna è di difficile rilevazione. È moderata il progresso sulla partecipazione politica, anche qua potremmo anche discutere perché. Nei confronti delle donne c'è stata un'attenzione, come vi ho detto, particolarmente importante. Per esempio c'è stato nel 92 una legge di salvaguardia dei diritti delle donne e degli interessi delle donne. Mi interessa solo, l'articolo 1 dice perché l'hanno fatta, non ci importa, però guardate che da quello che viene proibito si capisce che qual è la pratica, se no la legge non sarebbe stata fatta. E dunque l'articolo 35 dice il diritto alla vita e alla salute delle donne è inviolabile, è proibito annegare, abbandonare, ferire crudelmente o uccidere le bambine per legge. È proibito discriminare le donne o abusarne perché hanno messo al mondo una bambina o non hanno messo al mondo figli, e questo torna l'eco, siamo nel 92, non siamo nella fine dell'Ottocento, nel 1992. È proibito ferire o uccidere le donne per mezzo di strumenti violenti o di superstizione, è proibito abusare o abbandonare le donne anziane. Perché se sarchiamo quando sono giovani, figuriamoci quando sono anziane. Questo però sta dentro anche alla tematica di cui parlava Daniele, perché il disfacimento via migrazione delle strutture familiari lasciano sul terreno soprattutto gli anziani e soprattutto le donne, perché anche lì la transizione demografica è andata avanti, vivono più le donne degli uomini, e poi casomai gli uomini sono più anziani, sono più propensi a migrare delle donne anziane, e quindi sono lasciate sul terreno proprio le donne. La dignità e la reputazione, è proibito sequestrare, vendere o rapire le donne, è altresì proibito acquistare le donne rapite o vendute. La dignità e la reputazione delle donne sono protette per legge, è proibito prostituirsi o servirsi o frequentare o fare andare a prostitute. Questo è decisivo, perché tutti gli arresti che in questi 10 anni ci sono stati fatti su questa cosa e le campagne contro la prostituzione vengono da questo articolo della 92. Lo Stato protegge il diritto delle donne di scegliere il proprio coniuge. Anche questo è bizzarro, è proibito interferire con la libertà delle donne di sposarsi o divorziare. Se c'è stato bisogno di una legge così nel 1992, vuol dire che forse questi progressi sì, ci sono stati, li abbiamo pure misurati attraverso il terzo obiettivo del millennio, ma forse le cose non stanno tutte così. Ci sono 3 programmi molto interessanti che sono attivi adesso presso la Federazione delle Donne Cinesi. Adesso è un programma che insegna alle donne di come fare a mettere in campo le abilità tecniche che hanno appreso per aiutare le donne rurali soprattutto a mettersi al passo con lo sviluppo economico, cioè con l'obiettivo più grande di ridurre la povertà soprattutto nel mondo rurale. I successi femminili nel mondo del lavoro si chiamano le donne ad aderire alla dottrina dei quattro auto, autostima, fiducia in sé, far da sé e migliorarsi per raggiungere il successo. Vi voglio dire che la situazione è quella legge là, per esempio le attività operative della Federazione delle Donne Cinesi è questa, l'ultima è però data 1950 e viene ancora adesso praticata, è quella delle famiglie con i cinque buono, introdotta 40 anni fa, questa campagna al pari di quelle che cercano famiglie modello, coinvolte le famiglie per un miglioramento culturale. I criteri per cui vengono premiate certe famiglie sono affezionate alla patria, rispettose delle leggi e disciplinate, l'ordine in Cina deve essere sempre assicurato, stimolate a fare al meglio il proprio lavoro orientato al successo, eque fra uomini e donne, rispettose degli anziani e premurose verso i più giovani, attive nella pianificazione familiare e parsimoniose e rispettose dell'ambiente. Queste famiglie sono le famiglie modello, che poi vengono appunto pubblicizzate e anche prese appunto a modello, perché sono quelle più è già tardi. Allora diciamo tutto a posto, sì, non c'è niente che si debba cambiare in Cina, e qui arriviamo alla tragedia della scomparsa delle bambine. Non è vero che è tutto a posto in Cina, e persino dopo un decennio in cui i cinesi hanno negato l'evidenza di questo fenomeno, si sono dovuti far carico del fatto che esiste un fenomeno che si chiama la scomparsa delle bambine, che è principalmente determinato dal fatto che l'abortività volontaria è più alta quando si accerta il sesso del feto. Non è che i cinesi siano gli unici in Asia, l'India ha la stessa condizione, Taiwan, la Corea del Sud e adesso anche le repubbliche estreme dell'Europa, dell'Asia più verso di noi, stanno cominciando a crescere in questo. Certo in Africa no. Quali sono le condizioni per cui si realizza questo? Devono essere tre le condizioni. Uno, che ci deve essere una domanda di figli che cala, perché uno su 10 figli non pensa mai che sia l'ultimo, se non ha un'idea che ne vuole solo due o ne può fare solo uno, non è mai dell'idea che è l'ultimo, quindi se è una femmina si prova la prossima volta e si vede cosa arriva. Quindi deve esserci una domanda bassa di fecondità, deve esserci la possibilità di accertare il feto, e questo è ahimè anche un effetto della conferenza del Cairo che sulla salute sessuale e riproduttiva, l'amniocentesi o anche le ecografie ai mesi molto elevati danno luogo a questo, e un contesto molto discriminatorio nei confronti delle femmine. Queste tre cose insieme hanno prodotto un rapporto tra i sessi alla nascita abnorme come nessuno mai nella storia dell'umanità, raggiunge, adesso non ho tempo di guardare a tutte le province che raggiungono livelli, vedete la linea rossa qua definisce l'equilibrio, abbiamo solo tre aree, non per caso, molto di minoranze nazionali che non hanno avuto la politica del figlio unico e soprattutto non hanno un'idea di fecondità bassa, e quindi non avendo la limitazione della politica del figlio unico, avendo una domanda alta, non rientrano grosso modo in questo gruppo, mentre gli altri sono spaventosamente alti. Non solo però, la scomparsa delle bambine avviene che non nascono, ma avviene anche sistematicamente sui livelli, sulla mortalità maggiore delle bambine rispetto ai bambini. Allora, questa della mortalità infantile è allo stesso modo un fatto abnorme, perché in tutti i paesi e sui grandi numeri succede che nascono statisticamente 106 maschi ogni 100 femmine, ma sono un po' più bacati i maschi, quindi nei primi anni di vita muoiono di più perché sono meno selezionati già da aborto spontaneo, non nascono meno femmine ma sono più forti. In tutto il mondo muoiono più bambini che bambine nei primi anni di vita, lasciate stare il mondo sviluppato che non muore più nessuno, ma diciamo nei paesi poveri, sempre muoiono più le bambine. In Cina, a parte appunto le solite minoranze etniche, questo non succede. Perché non succede? Perché le gerarchie familiari, fatta la coperta corta, funzionano ancora. Se i soldi non ci sono e il bambino che si ammala è maschio, si investe sul fatto che guarisca. Se la bambina è malata, si aspetta, si spera che guarisca. Nessuno è così crudele da dire ma si va a crepa, però se ci sono delle strategie di cura e alimentari, vanno in quella direzione. Anche quelle alimentari, il modo in cui si nutrono i figli, conta nella condizione di salute e quindi nella protezione rispetto a... In questo senso le bambine sono svantaggiate. D'altronde, a lungo io sono andata dal mio macellaio, sto parlando degli anni adesso, e lui mi dava, fino alla mia separazione, una bistecca piccolina per me e una bistecca grande per mio marito, e io dicevo, facciamo lo stesso lavoro, non è che lui tira l'aratro e io sto a casa con le galline, facciamo tutti e due i professori universitari, per dire come le gerarchie esistono. Se ci pensate, ognuno di voi ha degli episodi che dice le donne mangiano un po' meno, e stavano anche in questa logica, no? Che chi faceva i lavori più pesanti aveva giustamente bisogno di più energia, ma ti rimane negli anni, nei decenni, che il professore universitario che fa il mio stesso lavoro prende una bistecca che è il doppio della mia, ingiustamente, no? E quindi mi ammalerò prima io di lui. E questo tasso di mortalità infantile è quasi sempre molto più alto, anche in India succede così, anche in altri paesi, perché ci sono queste gerarchie alimentari che lo fanno alzare. Voi direte, ma sì, sarà nelle aree molto povere, nelle aree più arretrate, invece no, non è così. Le aree più arretrate sono quelle delle province che vi ho detto, sono soprattutto di minoranze nazionali. E poi dove si può fare amniocentesi o l'ecografia? Dove c'è una domanda che cala? Cala nelle aree maggiormente in transizione. A lungo, per un decennio, non è stato il povero contadino costretto a avere un solo figlio, a portarsi cercando di avere aborto selettivo. Quelli magari riuscivano a pagare, data la liberalizzazione economica, le multe in cui incorrevano perché facevano un secondo figlio, più di quanto non potessero fare gli urbanizzati, quelli della costa. I più alti livelli di rapporto tra i sessi alla nascita, fino ad anni recenti, sono stati quelli nelle aree a sviluppo economico più avanzato delle altre. Quindi dobbiamo sfatare questa cosa che solo i poveri, solo la politica del figlio unico abbia prodotto questo. C'è un clima discriminatorio che rimane comunque e che è importante nel definire questi valori. Quello che vedete sotto, queste belle bambine qui con i 500 yuan che mostrano, sono il prodotto di una politica che il governo cinese sta facendo ormai da tanti anni di protezione delle bambine, per cui per esempio queste bambine hanno preso un premio di 500 yuan perché sono vive, direi, no? Perché sono scampate all'essere, chissà come si sentiranno loro, no? Ci hanno in mano, sono fotografate perché c'è una campagna di protezione delle bambine, che favorisce le bambine. Questa è una fotografia che ho trovato, che mi sembrava molto, molto importante. Gli orfanotrofi d'altronde sono pieni di bambine, oppure di bambini handicappati, no? O sono bambine che in Cina un po' si sovrappone, no? Essere un po' bambina e un po' handicappato. E vengo a qualche aspetto legato alla prostituzione. Quelle che vedete qui sono un gruppo di prostitute che viene messo al pubblico ludibrio. I cinesi non è che stanno lì tanto a pensarci, vedete che le hanno messe, le fanno sfilare a testa bassa, si vede? Sì. A testa bassa, questo è un effetto della rieducazione delle donne che vengono arrestate, imprigionate, eccetera. Io ho preferito parlare più di altro che di prostituzione, però mi soffermo un attimo su questo, magari, dato che io sono di casa qua, ci potremmo tornare questo autunno con qualche informazione in più, soprattutto sulla stima, su quanti ci sono. Prima però di parlare della prostituzione vi voglio far vedere ancora rispetto al genere, rubando delle fotografie, dei disegni della mia amica e collega Alessandra Resu, come può essere pensato il sesso in relazione al genere. Vi faccio vedere qualche foto relativa a tre manuali di educazione sessuale per i giovani cinesi e di questi anni, no, dei primi anni 90. Guardatelo qua, a sinistra c'è il padre che all'arrivo del primo maestro dice: da oggi in poi avrai un amico che verrà a trovarti tutti i mesi, se ti comporterai bene, e non si sa cosa vuol dire questo bene, ti farà felice per il resto della vita. Questo è un messaggio ed è veramente divertentissimi sono questi. I ragazzi che si masturbano eccessivamente vengono disegnati imbronciati e infelici, non ci si deve masturbare troppo, ma le ragazze non ci sono proprio. La masturbazione è un fatto maschile, non femminile. E guardate che sono manuali, non pubblicità. Questo mi sembra il peggiore. L'attrazione eterosessuale è descritta in termini maschili. I ragazzi attraggono le passive ragazze, le portano via con la forza e col magnetismo. Questo è il peggio che ci può essere, no? Il massimo della passività. La questione sessuale è una questione dei maschi o degli uomini e quindi va definita così. Toccare e vedere, la chiameremmo molestia noi questa, giusto? Toccare e vedere è una questione maschile, non ci sono equivalenti di toccare e vedere delle ragazze, d'altronde se avessimo un manuale italiano sarebbe uguale, non ci sono equivalenti per le ragazze. In più, anche se il messaggio sulla verginità e sul fatto che sarebbe bene rimanere vergini fino al matrimonio riguarda tutti, in verità include spesso una discussione sull'imene rotto, sul fatto di poterlo ricostruire, sul fatto che bisogna abbandonare l'idea feudale che il sangue sia obbligatorio, ma se proprio sei nella condizione di doverlo, te lo rifanno, cioè tutto è legato a questa tematica, quindi non c'è l'equivalente maschile. Ce n'è ancora un altro: come imparano il sesso i ragazzi e le ragazze? Guardate, lei, la bambina, con un bel libretto in mano, il papà, la mamma che glielo spiegano, loro che guardano un filmetto pornografico e se la godono. Quindi è proprio diverso il modo di pensare al sesso, no? Cosa sognano questi qua, dato che la bambina ha visto sto libro, naturalmente sogna l'amore casto e romantico, quegli altri invece sognano di fare sesso a volontà tutta la notte, perché sono anche legittimati a fare questi sogni, a guardare i filmini pornografici e quant'altro. Questo naturalmente non è che c'entra con la prostituzione direttamente, però c'entra con il contesto che può favorire l'evolversi e il continuare il permanere della prostituzione. Nel 1700, questa è bellissima, questa sono un gruppo di prostitute che lavora a maglia mentre attende i clienti, no, in questo locale. Nel 1700 era tollerata a malapena fra le donne dei ceti inferiori, e i tentativi che poi verso la fine del 700 qualcuno fa, qualche regnante fa, non hanno successo. Nel periodo repubblicano invece, dove la modernizzazione, la tecnologia, la nuova razza la fanno da padrone nell'ideologia di quegli anni, proprio mentre sta decadendo l'impero paradossalmente, allora viene considerata una minaccia, siamo nei primi tre decenni del Novecento, viene considerata come minaccia per la salute e la stabilità del paese, perché si indebolisce la nazione attraverso le malattie, danneggia il futuro della razza, evoca tante cose questo, no, dei primi del Novecento anche per l'Europa, e ostacola il processo di modernizzazione. Nel periodo maoista è una priorità eliminarla, e viene eliminata quella visibile. Viene eliminata, si chiudono i bordelli che erano a migliaia, soprattutto nell'area meridionale, soprattutto dove c'era più scambio commerciale, nell'interno era meno diffuso ma non era inesistente, vengono rieducate le prostitute, vengono rinchiuse, rieducate e vengono reintegrate nella società. A parte la chiusura dei bordelli, sembra un po' l'articolo 18, questo secondo il terzo, no, vengono rieducate, ma non nel senso di, perché la rieducazione popolazione prostituta è passata molto attraverso una alfabetizzazione e l'istruzione delle donne, cioè di dargli strumenti per poter uscire poi fuori dal... Vi devo dire che mentre la propaganda diceva che queste donne erano tutte entusiaste di fare questi percorsi, come noi sappiamo anche dalla verità, non sempre queste donne sono entusiaste di essere imprigionate e portate per anni in un posto ad essere rieducate a studiare. Però diciamo, i bordelli, l'ultimo è stato chiuso nel 64, l'ultimo veramente chiuso, scusate, l'ultimo ospedale barra prigione che deteneva queste donne, ed è stato salutato con una grande festa dicendo: bene, adesso abbiamo sconfitto la prostituzione, non abbiamo più rischio di niente, né di malattie, perché la sifilide e tutte le malattie veneree stavano falciando letteralmente la popolazione. Oltre alla droga c'era sicuramente questo. In epoca maoista e poi anche quella dopo, le strategie sono sempre state di controllo e tentativi di eliminazione di un fenomeno che era estremamente diffuso prima, no? Però non ce l'hanno fatta. Negli anni 90 è saltato fuori, per esempio, che nelle guest house accessibili ai politici o dove c'erano personalità importanti, la prostituzione esisteva ancora, era molto invisibile, non c'erano più i bordelli ma c'erano le donne che si prostituivano, e spesso anche nelle compagnie teatrali si annidavano le prostituzioni. E nell'epoca delle riforme vale la teoria del ritorno, il ritorno della prostituzione. In verità, appunto, sembra che non sia mai del tutto debellata. Dagli anni 80 viene considerata un problema perché mette in pericolo l'ordine sociale e a rischio la modernizzazione. È come considerato un elemento arcaico della vita relazionale. Chi ne parla dice che le cause sono: l'economia di mercato porta più gente, porta più movimento, porta più interessi, porta anche la prostituzione, e c'è una crescente domanda degli investitori esteri. Ho letto un articolo, per esempio, per preparare questo, un articolo giornalistico che diceva che un intero albergo a Nanchino era stato occupato da tipo 200 giapponesi, e in ogni stanza c'era una prostituta pronta per loro, perché erano venuti non per turismo sessuale, erano venuti per lavoro, ma avevano colonizzato sto albergo e avevano tutti quanti le prostitute. L'intervento più interessante, che interessa anche a noi, è quella della legge che sta dentro alla legge sul crimine del 1997, che porta alcuni articoli molto importanti, li guardiamo insieme, il 236, quindi vi dico com'è lunga sta legge. Chi con la violenza, la coercizione e altri mezzi stupra una donna è passabile di una pena fra 3 e 10 anni di carcere. La pena si aggrava se si tratta di minori. Chiunque violenti una donna o una ragazza coinvolgendola in una di queste circostanze è passabile di una pena non inferiore ai 10 anni, cioè stuprare in circostanze odiose, che è generico, quindi ognuno può mettere su quello che vuole, stuprare più donne o ragazze, stuprare di gruppo e causare alle vittime ferite oppure ucciderle. Chiunque con la violenza, la coercizione o altri mezzi molesti o umili una donna è passabile di una pena massima di 5 anni, anche la molestia è punita. Chiunque rapisca e traffichi donne e bambine è passabile di una pena fra i 5 e i 10 anni di prigione, più la contravvenzione o la confisca dei beni, o in estremo viene condannato a morte. In particolare sono molto gravi, cioè vengono puniti ancora di più i leader delle attività, cioè i capi di questa attività, chi fa rapimenti multipli, chi rapisce e violenta, chi induce alla prostituzione, chi vende le donne a fini di prostituzione, chi vende le donne e i bambini all'estero, e chi rapiscono i bambini e le rivendono. Questi mercati non sono solo dediti alla prostituzione, è un mix. C'è una vendita di esseri umani che a noi sembra impossibile, ma è determinata per esempio dalla mancanza delle bambine, da un eccesso di mascolinizzazione della popolazione cinese, per cui le famiglie più povere soprattutto dal sud ovest vendono oppure vengono rapite bambine che vengono portate e vendute ai mercati matrimoniali che sono in carenza assoluta di femmine, perché si dice, sicuramente sottostimato, che manchino all'appello almeno 30 milioni di bambine in età matrimoniale, 30 milioni di donne che dovrebbero essere in età matrimoniale, e voi dite, per la legge della domanda dell'offerta le donne dovrebbero star meglio, invece no, perché siccome non è un bene ma sono esseri umani, l'effetto immediato è quello di avere l'acquisto, la vendita, l'acquisto e il rapimento, non solo a fini di prostituzione ma anche a fini di prostituzione. I bordelli oggi in Cina sono una rarità, si trovano dappertutto le prostitute, ma il bordello in senso tradizionale non c'è più. I karaoke, i saloni di bellezza, gli alberghi, le case private sono i luoghi della prostituzione, e ci sono studiosi, sociologi per lo più, che definiscono almeno tre categorie di prostitute: le seconde mogli, che evocano il concubinaggio, sapete che in Cina si poteva essere sposati anche più di avere delle concubine, avere più mogli e anche le concubine, sono le seconde mogli, sono quelle che stanno in un posto, vengono mantenute e sono, diciamo, vengono considerate alla stregua di prostituzione, perché in cambio di vitto, alloggio, vivono, quando quest'uomo arriva nelle città o migra per qualsiasi ragione, fanno la seconda moglie. Oppure una moglie viene chiamata inclusa nel pacchetto business, cioè è quello al caso degli giapponesi di cui vi ho detto, che è stato eclatante, quindi l'hanno scoperto, ma uno che arriva e dice mi serve, sto qui una settimana, mi serve una donna tutte le sere. E poi gli incontri sartuari ridotti nel tempo e così. Quello che sicuramente è vero che sta avvenendo è che non è più, la prostituzione in Cina non è solo connotata dal fatto dell'essere povere, miserabili, analfabete. Ormai, come in tutto il resto del mondo, la prostituzione anche in questo paese assume connotati che ci possono imbarazzare, ma le escort esistono qua, esistono là, esiste tutto il tipo di prostituzione possibile a cui assistiamo anche noi, e quindi c'è un dibattito molto acceso su questo, ma come le possiamo definire? Delle vittime? Tutte sono delle vittime, oppure ci sono delle donne che non sono delle vittime? Ho finito.